Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Sala Doc. Documentari al cinema. Un modello per portare al cinema un modo diverso di raccontare il reale. Doc come documentario, certo, ma anche come denominazione di origine controllata, per le garanzie di qualità che questa nuova rassegna cerca di offrire. L'obiettivo è quello di proporre un modello per portare i documentari più belli nelle sale cinematografiche del centro storico, creando un pubblico, creando l'appuntamento e facendo in modo che le migliori produzioni documentaristiche possano essere viste anche al di fuori dei festival di settore. Con questa idea forte, un motivato gruppo di operatori bolognesi ha dato vita all'avventura Sala Doc, una rassegna di 5 titoli che si propone appunto come modello da esportare in altre città, in altre sale, allargando il ventaglio di titoli anche alla produzione internazionale. Per questa prima fase di sperimentazione si è scelto di proporre 5 titoli con un forte collegamento all'Emilia-Romagna, per temi trattati, per la sede delle case di produzione o perché autori e registi sono autoctoni, creando attorno alla proiezione un piccolo evento a cui partecipano registi, autori, attori e personaggi vari della cultura bolognese, in grado di arricchire la discussione sui vari temi portati alla ribalta dalle produzioni in rassegna.
Sta per partire a Bologna Sala Doc, che è una rassegna di documentari al cinema, e in questo caso la sala scelta è la Sala Odeon, una sala del centro, una multisala molto, molto nota. E di questo progetto però vorrei parlare con Angelita Fiore, che ha curato un po', ha coordinato i vari aspetti necessari a costruire quello che è un modello nuovo per promuovere il documentario.
Sì, intanto volevo precisare che questo qui effettivamente è un modello nuovo per quanto riguarda la proiezione dei documentari in un cinema multisala, un cinema che generalmente dà visibilità ai film commerciali, film che tutti noi siamo abituati a vedere. Però c'è anche da dire che già nella regione Emilia-Romagna la DER, che è l'Associazione Documentarista Emilia-Romagna, ha portato avanti insieme alla regione o alla videoteca della regione dell'Emilia-Romagna altre iniziative, no? Volta a portare il documentario in sala, in sale periferiche, in sale cinematografiche, e questo percorso, questo avvicinamento che c'è stato nel corso di questi anni, quindi un lungo cammino fatto con altre istituzioni, con altre persone, ricordo per esempio Doc in Tour, che è già un circuito di documentari, un evento che porta il documentario in un circuito cinematografico, no? Ha permesso di creare un territorio fertile ci ha portato a cambiare in un certo senso il luogo di proiezione, concentrandoci su un cinema multisala nel centro della città.
Creando l'appuntamento, che è questa la cosa, diciamo, la parentesi innovativa a cui per questo avrete attinto da esperienze non credo italiane.
Sì, ci sono... Sicuramente ci sono dei modelli internazionali, per cui infatti il documentario fin da sempre ha avuto maggior visibilità all'estero rispetto all'Italia. Questa è una cosa che per chi lavora nel documentario è molto conosciuta, cioè il fatto che all'estero, molte volte alcuni produttori italiani vendono all'estero, riescono a vendere di più all'estero, paradossalmente non in Italia.
L'abbiamo visto in molte occasioni. Adesso la cosa che volevo provare a capire con te è gli ingredienti di questo modello, no? Cioè, quindi serve un soggetto che copra una parte economica di spese, che sono piccole in questo caso, di promozione, ma volevo capire tutti gli ingredienti necessari.
Sì, diciamo che l'iniziativa è stata resa possibile sia grazie alla DER, l'Associazione dei Documentaristi Emilia Romagna, che ha promosso questo evento, quindi sostenendo le spese vive, ma anche grazie ad altre persone che hanno creduto in questo evento, in questa manifestazione sperimentale, che sono Gina Agostini in primis, che la gestisce insomma la Sala dell'Odio nel circuito del cinema Bologna, e che ha accolto con molto entusiasmo questa iniziativa e quindi ci ha permesso di realizzarla. Senza di lei, senza la sala, non avremmo potuto fare nulla. E poi anche Milena Naldi, presidente del quartiere San Vitale, e poi tutti anche...
In che modo è dovuto intervenire il quartiere? Cioè, qual è il ruolo?
No, diciamo proprio per un sostegno ad appoggiare questa iniziativa, e poi vediamo anche in un futuro quali altre dinamiche possano nascere.
Cioè, un'iniziale promozione patrocinio per poi sostenerla nel tempo.
E poi sicuramente anche grazie al lavoro di chi ha curato questa rassegna, che quindi sono, ricordo velocemente i nomi, oltre a me Angelita Fiore, Roberto Pizzi, Enza Negroni, presidente della DER, Giusy Santoro, Gigi De Donno, Vincenzo D'Arpe, che appunto con loro abbiamo lavorato in modo stretto.
Sul prodotto.
Sul prodotto, sì, come dicevamo prima, anche in modo abbastanza... spontaneo, senza grandi pretese commerciali, cioè ovvero per puro volontariato, esatto, per puro volontariato. Ma una cosa molto importante è anche ricordare che gli stessi autori che ci hanno fornito i loro film lo hanno fatto senza scopo di lucro, diciamo, ce li hanno dati in modo gratuito. Si auspica in un futuro forse di superare questa modalità, ma in questa prima fase, dove appunto non abbiamo lavorato in modo molto...
Sì, è una scommessa collettiva.
Sì,
diciamo,
esatto, certo. Tutti ci abbiamo creduto e speriamo...
È molto interessante anche l'aspetto, diciamo, conviviale, nel senso che per ogni proiezione c'è un ospite, uno o più ospiti, e poi ci si sposta in un locale, libreria, birreria, lì, da quelle parti, che si è reso disponibile a proseguire l'incontro con questi personaggi. Se ci ricordi alcuni degli ospiti, poi ti lasciamo andare.
Sì, allora in sala saranno sempre presenti, diciamo, gli autori o i produttori dei documentari, in alcuni casi anche...
Che, lo ricordiamo, sono tutti collegati all'Emilia Romagna.
Cioè... Sì, in questa prima rassegna, sì, sono tutti legati all'Emilia Romagna, e quindi, come dicevo, saranno presenti gli autori, i produttori, a volte anche i personaggi, proprio perché anche il documentario, la cosa bella del documentario non è solo discutere con chi ha realizzato il film, ma anche con gli stessi protagonisti, perché sono protagonisti reali, sono persone che hanno vissuta sulla loro pelle la storia che viene raccontata. E poi abbiamo anche pensato, dato che il documentario è un genere che chiama anche questo desiderio di informazione, di infotainment, eccetera eccetera, di coinvolgere anche altri personaggi, chiamiamoli così, della cultura, che non lavorano nel cinema, ma che sicuramente possono estendere e approfondire temi come
Loriano Machiavelli nella Serata Noir,
esatto, Angela Baraldi, Wu Ming e via dicendo. Quindi insomma abbiamo cercato di creare una sinergia con vari canali culturali proprio per rafforzare di più questa esperienza.
E poi c'è la ciliegina delle animazioni.
Sì, c'è la ciliegina, come dici tu, delle animazioni. Anche in questo caso abbiamo voluto fortemente anche promuovere un altro genere, che di solito è un genere di nicchia, anche questo, come lo era il documentario, ed è anche un genere che nella regione Emilia-Romagna ha un grande sviluppo, anche vari finanziamenti, insomma, e quindi abbiamo pensato di creare una sinergia con gli animatori, chiamiamoli così, anche perché poi considera che molti documentari, adesso non è il caso di questi in programmazione, lo dico in generale, oggi fanno uso anche di animazioni dentro diciamo alla loro storia, alla loro narrazione, e quindi sono due generi che spesso... si fondono in un ibrido unico, perfetto e insomma omogeneo, e quindi anche questo ci è sembrato una cosa molto interessante, questo accostamento tra due generi classicamente molto diversi, ma che in realtà oggi si trovano sempre a coesistere.
Sì, sono un ambito dialettico.
E basta. Ricordo anche che abbiamo anche pensato di creare delle tessere, degli abbonamenti, in modo che, insomma, da creare anche un appuntamento fisso con chi è amante del documentario, e ma anche per creare delle agevolazioni all'entrata. Il biglietto già in sé singolo costa 3 euro, quindi neanche il costo
è già un'agevolazione.
È già un'agevolazione. Però con la tessera si può accedere a tutte e 5 le proiezioni pagando solo 10 euro. Quindi la tessera non è nominale, quindi si può, insomma,
con anche lo sconto poi nel locale dove continuano le serate, quindi non è una scusa il costo, insomma.
Esatto. Il modo InfoShop che ci ha dato a disposizione, insomma, la possibilità di poi continuare la serata in modo molto informale e goliardica, diciamo così, in via Mascarella.
Sì, proprio di fronte al cinema.
Sì.
Grazie mille.
Grazie a te.
Ecco, perché funzioni questo modello è indispensabile avere la disponibilità di una sala, di una multisala accogliente, comoda, in centro, conosciuta e che sia, diciamo, un punto di riferimento per gli appassionati del cinema in una città, in un centro storico. In questo caso è la sala Odeon e qui abbiamo la responsabile Gina Agostini che ci può raccontare che cosa l'ha spinta ad accettare questa sfida e in realtà in che cosa consiste dal suo punto di vista di esercente.
Per noi è la sperimentazione, diciamo, è una cosa che vorremmo praticare nel tempo, perché c'è bisogno di creare anche delle alternative al cinema, diciamo, normale, classico, insomma. E quindi siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta che ci viene fatta. Come dicevamo, non c'è nessun ritorno economico se non quello del
biglietti.
Pubblico, sì, perché non abbiamo finanziamenti, quindi non, è un esperimento che facciamo come facciamo altri esperimenti, con altre rassegne, tutto qui, insomma.
Quali sono le caratteristiche tecniche della sala? Cioè, voi avete scelto la sala B che ha
ha un impianto digitale. Adesso
le produzioni
a breve termine non ci sarà più la pellicola. E già molti distributori hanno cominciato a non stampare più le copie come quelle di una volta, le classiche piste. E quindi ci siamo dotati di impianti digitali in 2 sale del cinema. E visto che il supporto non è più la pellicola, nella sala B si può fare appunto la proiezione di filmati girati in digitale, insomma. Ormai il sistema è il nuovo sistema,
certo.
Anche i grandi registi adesso.
Certo, che è sempre più diffuso. Come avete scelto la serata del giovedì e quella fascia oraria?
Ma il giovedì è anche perché coincide con la rassegna che facciamo, Chi fa di sé, Chi fa per tre, visto che il prezzo è di 3 euro, quindi è già, cioè, per dire, si uniforma abbastanza con questa giornata. Ecco.
Sì. Tutti i biglietti strappati di quella giornata valgono 3 euro per i giovani fra gli 0 e 30 anni o il pubblico dei documentari.
Sì.
E, quindi cosa pensa di questo accordo, no, con tutti i soggetti che sono messi in gioco, la DER, questi professionisti del settore? Cioè, sono stati loro a convincerla oppure eravate proprio alla ricerca di nuove idee?
No, sono stati loro che ci hanno fatto questa proposta, cioè, sembrato interessante, anche perché con la carenza di supporti da parte delle istituzioni, bisogna cercare di unire le idee, le forze, diciamo, per proporre qualcosa di diverso dal...
In questo caso l'istituzione è a supporto, perché
sì,
la DER...
Cioè, no, io intendo le istituzioni a un livello più alto, diciamo statali,
certo.
È chiaro,
certo,
che Bologna dal punto di vista culturale, anche i quartieri sono sempre attenti nella maggioranza dei casi, e quindi bisogna cercare di unire appunto le forze che ci sono, anche di volontariato, eccetera. Noi ci mettiamo la sala, sicuramente all'inizio sarà una perdita economica.
Almeno. Però medio periodo...
Sì, buona... speriamo che proseguendo nel tempo che diventi un appuntamento fisso e che la gente sappia che il giovedì alle 6 all'Odeon c'è il documentario, sperando di trovare, sicuramente troveremo il materiale interessante, insomma, da proporre ai nostri spettatori. A beat up a song, buzzing in my head like a bomb dong. But listen to the beat, a beat up a song, buzzing in my head like a bomb dong. We're standing alive with a King Kong fight, through the King Kong drive on a cabinet bucket.
E la rassegna viene aperta dal documentario dal titolo Raunch Girl, di cui chiediamo lumi a Lara Rongoni, che è uno degli autori.
Sì, dunque io sono autrice e anche produttrice insieme ad Alessandro Borelli, che è il coproduttore per la Sarax Picture del documentario. Il regista invece è Gian Giacomo De Stefano.
Quindi i direttori artistici hanno deciso di far aprire la rassegna a questo documentario che ha un tema un po' hot, no? Un po' hard.
Sì, in effetti la storia parla proprio di questa ragazza che comunque sin dalla giovane età, quindi in realtà da quando aveva 17 anni, faceva la modella per alcuni siti porno americani. Da lì gli è partita l'idea di creare un sito porno nuovo in Italia su questo stile.
La storia è ambientata a Milano?
Sì, la storia è ambientata, diciamo, principalmente a Milano, perché lei appunto vive a Milano, però ci sono alcune riprese che abbiamo fatto anche a Bologna e in altre città, ecco.
E la vostra casa di produzione è bolognese?
Sì, la nostra casa di produzione è bolognese, abbiamo la sede ad Imola e si chiama la Sonne Film. Invece l'altra casa di produzione è la Sarax Picture, che è di Torino, che tra l'altro ha appena presentato un film 7 opere di misericordia al Festival di Locarno. Era una casa di produzione grande che ci ha accompagnato in questa produzione.
Ecco, questo documentario apre la rassegna, un documentario che è già stato visto in qualche festival, immagino.
Sì, allora è stato presentato al Bergamo Film Meeting, poi è stato al Genova Film Festival, poi è stato con Doc in Tour, Estate Doc, poi è stato presentato anche al Bla 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 di Torino, al Cinema di Torino, al Cinema Chino di Roma, insomma è stato un po' in giro, diciamo. A Bologna però era stato solo in Cineteca, a Bologna, al Lumiere.
Bene, quindi avete questo ruolo importante di apripista, ma andrà molto bene.
Speriamo che vada bene. A beat of a song, a buzzing in my head, my head at the bomb
dome. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head. La rassegna poi continua, perché ogni serata ha un colore, no? ha un tema. E il colore è nero, invece il tema del noir è quello di cui ci occupiamo con Matteo Lolletti, che è uno degli autori della Prigione Invisibile. Raccontaci qualcosa di questa produzione.
Allora, il lavoro che ho realizzato in regia con Lisa Tormena e scritto insieme a Claudia Vincenzi racconta proprio la storia di Claudia Vincenzi, una ragazza che in giovanissima età fu agganciata da un mago, da un sedicente mago, quale per 10 anni l'ha soggiogata attraverso condizionamento mentale e plagio. E in questi 10 anni ha approfittato di lei in molti sensi, sia insomma, a livello economico ma non solo, e riuscendo Claudia poi a liberarsi da questo gioco attraverso un percorso personale che noi cerchiamo di ricostruire, sia nel momento in cui la vicenda è più drammatica, sia quando trova una soluzione positiva.
Quindi noir, ma è una storia vera, quindi il ruolo del documentario in questo senso è fondamentale, perché porta sui media, porta l'attenzione del pubblico una realtà che magari è segreta, nascosta, ma che è molto vicina a noi.
Beh, la storia di Claudia è stata affrontata anche da altri media, diciamo, oltre al documentario, oltre al cinema. È chiaro che un lavoro fatto direttamente con Claudia, quindi con la protagonista della vicenda, permette un'autenticità con i pro e i contro, con i rischi e i vantaggi di una tale autenticità, però sicuramente ne permette una maggiore, ed è un linguaggio chiaramente differente, molto più intimo magari, sia perché Claudia ha lavorato, sia per il rapporto che si è instaurato fra di noi.
Dal punto di vista filmico, come avete costruito, come avete ripercorso questa avventura? Cioè c'è lei che racconta e poi...
Allora, ci sono i suoi racconti che tra l'altro hanno una progressione nel corso del documentario, perché Claudia stessa, cominciando a fidarsi maggiormente di noi, ci ha raccontato sempre più cose. Da contrappunto fanno le testimonianze di diciamo esperti del, chiamiamolo settore, anche se in realtà comunque sono psicologi, criminologi, docenti universitari, ma anche ad esempio c'è il presidente delle vittime delle sette dell'Emilia Romagna, e quindi dalla sua storia, che comunque è il filo conduttore del documentario, partono e si accompagnano queste testimonianze che approfondiscono il tema, indagano il fenomeno e cercano di spiegarlo nei suoi meccanismi, perché il lavoro è pensato come uno strumento, nel senso che noi attraverso la sua storia e appunto i contributi degli esperti spieghiamo qual è il meccanismo del condizionamento mentale, perché ha delle tappe, degli step ben precisi di cui ogni plagiatore si serve in maniera quasi scientifica e anzi spesso in maniera anche inconsapevole. Listen to the beat.